Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ringraziamo il Signore che ci dà di cercarlo, di cercare il suo volto ogni giorno insieme, soprattutto in questo momento.
Al Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo 9, versetti 23-27. Poi a tutti diceva: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita, infatti, la perderà. A chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero ma perde o rovina se stesso? Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio dell'uomo quando verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi. In verità io vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno prima d'aver visto il regno di Dio.
Parola del Signore.
Procediamo nella nostra meditazione del Vangelo in un punto che è sempre stato poi colto anche da tutta la tradizione spirituale cristiana come un punto chiave, alcune parole chiave di Gesù su di sé e sulla, anche oggi sulla sequela. Vediamo insieme.
A me pare che questo allargamento del discorso con il versetto 23 diceva a tutti dia un aspetto ai versetti precedenti di insegnamento che si ripercuote sul discepolo. Mi sembra che le parole di oggi abbiano come motivo quelle di ieri, cioè questa è la sorte del Figlio dell'uomo e chi vuole seguire il Figlio dell'uomo deve pensare a questa via qua di rinnegare se stesso. Cioè mi pare che l'estensione adesso a tutti, a questa folla che veniva detta essere composta da, appunto, non solo dai discepoli ma dalla gente che si avvicinava, questo allargamento del discorso mostri che la sorte di Gesù, questo primo annuncio che ha fatto di dover soffrire, di dover essere messo a morte, risorgere, sia quasi un presupposto per l'insegnamento che dà oggi. E l'insegnamento di oggi mi aveva colpito come tante volte il fatto che sia così diviso in due, o così o cos'ha, una via, come c'è anche tante volte nell'Antico Testamento: ho messo davanti a te due vie, la via della vita e la via della morte, scegli la vita. Non mi sembra che ci sia qua non c'è una terza possibilità. Chi vuole salvare la vita o chi è disposto a perderla, e chi guadagna il mondo e si rovina, o chi invece si salverà e parteciperà alla gloria del Figlio. Questo era un dato, questa distinzione delle strade in due scelte. E l'altra cosa è questo aspetto, però, come aveva detto nella predizione della sua sorte, che ci sarebbe stata dopo la morte la risurrezione del terzo giorno, anche nei versetti di oggi compare questo ritorno nella gloria del Figlio dell'uomo, con il termine Figlio dell'uomo, che era appunto quello di ieri, del versetto 22, e che doveva essere riprovato e risorgere. Qua viene detta una parola diversa, cioè che tornerà, verrà nella gloria sua, del Padre e degli angeli. cioè oltre a esserci una scelta da fare, c'è anche un termine di questa, cioè la resa dei conti, questo perdere o salvare. Dei versetti precedenti mi sembra che abbiano come scadenza questo fatto, questo annuncio, che ci sarà un momento in cui il Figlio dell'uomo tornerà glorioso.
Ma io mi sono chiesta se questa parola del Signore, ogni giorno prenda la sua croce, poteva essere un monito, insomma, usuale, oppure poteva essere già una chiarezza in Gesù di quello che sarebbe stato l'esito della sua vita terrena. E allora io ovviamente penso questo, che avesse ben chiaro, come si diceva anche ieri, e quindi propone una sequela che sia proprio sulle orme del Maestro. E anche il rinnegare se stesso, cioè il versetto 25, che giova all'uomo guadagnare tutto il mondo, mi venivano in mente le tentazioni, cioè dove il demonio gli fa vedere tutti i regni della terra e gli dice: ti darò tutto questo se mi adorerai. Ecco, quindi mi sembrava che questo rinnegamento e anche questo rinunciare al possesso, insomma rinunciare anche alla mondanità come guadagno del mondo, come potere, non so esplicitarlo meglio, fosse proprio nell'imitazione del Signore Gesù, che e quindi avere un'eredità di gloria, perché dice: non gusteranno la morte senza aver visto. Quindi c'è una promessa della gloria del regno.
Luca non riporta come Matteo e Marco il rimprovero di Pietro a Gesù dopo il primo annuncio della passione. Certo che si capisce di più, non so, almeno è più chiaro in Matteo e Marco con la reazione di Pietro alle parole di Gesù. Sì, questi versetti di oggi si capisce perché, insomma, si capisce di più perché Gesù dica queste cose, perché Pietro in un certo senso voleva che non, che quanto Gesù aveva predetto riguardo al suo destino non avvenisse, insomma non sia mai, dice Pietro. E allora questa precisazione in questi versetti di Gesù: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, quindi rinneghi il proprio modo di intendere anche il Messia, forse il tipo di Messia. Gesù ha spiegato prima qual è la sua sorte, quale tipo di Messia sarà, quale sarà la sua via, la via attraverso cui dovrà passare per giungere alla gloria. E allora adesso Gesù si rivolge qui, dice, a tutti, forse perché veramente c'erano tutte queste folle che lo seguivano, queste grandi folle. E Gesù specifica, insomma, il seguirlo comporta un abbandonare i propri criteri, le proprie vedute, ma invece un conformarsi a quella che è la via, che è la via del Signore.
Mi ha fatto molta impressione questo testo, nel senso che fino adesso avevamo visto Gesù nella sua potenza, no? Quindi queste grandi guarigioni, risuscitare i morti, potenza di cui aveva fatto partecipi i dodici e dopo farà partecipi anche in modo più ampio. Quindi fino adesso un po' avevamo visto questo, ecco, questa angolatura. Cioè lui può salvare anche in modo immediato, per così dire, e lo fa, ecco. Già da ieri e anche oggi sembra che le cose invece un po' comincino a stonare. Cioè c'è questa grande potenza, però Gesù a un certo punto parla della sua croce e come aveva fatto partecipi della sua potenza i suoi, qui li associa a sé, anzi appunto in modo più ampio perché parla a tutti, alla sua croce. E quindi c'è uno che non conosce il Vangelo, è arrivato qui e uno dice ma come stanno insieme queste due cose, no? Perché bisogna un po' chiederselo. E io proprio mi sono fermata lì perché, ecco, invece entrando solo un attimo nel paragrafo di oggi, mi chiedo questo, se al versetto 23, quando dice, se qualcuno vuol venire dietro a sé, poi dice, rinneghi se stesso, e a quel punto lì si possa dire, prendendo la sua croce. Cioè, se le due cose equivalgano, perché poi dice, la sua croce ogni giorno, e a quel punto lì mi segua. Cioè, se qualcuno vuol venire a me, quindi se qualcuno vuol venire dietro a me per seguirmi, è necessario questo, rinnegarsi prendendo la croce, e solo allora c'è, ci può essere questa sequela.
Ma io aggiungo solo una piccola osservazione tra le tante di questo testo che ci è veramente molto caro e che si ha sempre anche un po' il timore di così di sciupare, per così dire, perché è così bello. Dico un'osservazione sul versetto 24: chi vuole fare salva la propria anima la perderà, chi invece perderà la propria anima per causa mia la salverà. Questo problema di salvare la vita dalla salvezza, forse così anche un po' per l'età si sente che è veramente un problema centrale. Che cosa, alla fine, che cosa rimane di una vita? Di fronte alla morte, appunto, salvare la vita. E mi colpiva, così, fermandomi anche su questo aspetto, il fatto che poi dica che vantaggio c'è per l'uomo di guadagnare il mondo, perché di fronte al problema così della morte, uno che voglia salvare la vita, che cosa può avere tra le mani? Appunto questo, quello di un possesso, cercare di possedere la vita, accumulando magari, di afferrarla, di possederla. E invece quello che Gesù propone non è un possesso, ma una via, quella di seguire Lui, è quella di affidare a Lui. Io leggevo anche così questo rinnegare se stesso, non pensare di possedere la propria identità, la propria vita, la propria identità, ma affidare a Lui, seguendolo nella sua via, nella via che Lui ha aperto, che ci permette di transitare attraverso la morte e di ritrovare la nostra vita in una dimensione infinita, in una dimensione eterna e in una comunione con tutti.
E questo che è stato sottolineato adesso da Luca e prima ancora dalla Anita Maria, cioè il rinnegamento di se stessi, io l'avevo anche visto così, cioè un lasciarsi consegnare a questo destino, cioè volere o no, mi sembra, ecco, che dobbiamo seguire Lui se vogliamo la vita. Cioè, è, in un certo senso è una realtà relativamente libera, perché insomma Lui ci trascina in questa morte infamante. Ecco, a me ha fatto molta impressione, è sempre una morte di oltraggi, non è un passaggio, in un certo senso è dolce perché è Lui, però mi sembrava che questo ogni giorno, sottolineato da Luca, che solo Luca dice ogni giorno, ecco, mi ha riecheggiato il Salmo, per te ogni giorno siamo messi a morte, trattati come pecore da macello. Se vogliamo seguire il Signore, infatti Paolo dice, io sono venuto tra voi e conosco solo una cosa, è Cristo crocifisso. non voglio dare uno sguardo così, però so anche che al tempo di Gesù è stato detto più volte, si sapeva che cosa voleva dire prendere la croce e seguire il Cristo. I crocifissi erano oltretutto oltraggiati, beffeggiati, cioè una morte proprio infamante, eppure è lì, ecco, importante che ci si lascia consegnare a questo tipo di sequela.
Adesso riflettendo mi viene da pensare che il quadro in cui siamo è quello del ruolo del Messia e della sua identità nel piano di Dio per redimere Israele e il mondo. Cosa possa voler dire al versetto 20, tu sei il Messia di Dio, lo possiamo vedere per esempio negli Atti degli Apostoli, mi pare che sia il capitolo 5, nell'intervento di Gamaliele, ricordate l'intervento di Gamaliele nel Sinedrio fariseo, che ricorda Teuda con 400 uomini ed è sparito poi nel nulla, fu stato sconfitto, ricorda Giuda il Galileo al tempo della nascita di Gesù, praticamente dice anche lui, cioè il Cristo di Dio può dire tante cose, il Messia di Dio cosa vuol dire? C'è sempre un elemento nazionale che rimane anche per Gesù, il Redentore di Israele. Ma cosa voglia dire? Gesù ha il suo programma che deriva dalle scritture, anche lui naturalmente, e l'abbiamo visto nel testo densissimo, ecco, del versetto 22, che è un insieme di gloria e di passione, e questa sposalizio fra la divinità, il figlio dell'uomo, la sua, questo, e nello stesso tempo Isaia 53. Ricordiamo che anche la stessa espressione di figlio dell'uomo contiene l'idea della passione, perché non c'è solo Daniele 7, noi leggiamo spesso i brani separati, ma non è detto che gli antichi leggessero così. Nel capitolo 9 di Daniele si parla di un consacrato messo a morte per cancellare i peccati del popolo. Cioè, possono aver letto quasi sicuramente in senso contestuale. Il figlio dell'uomo per Gesù è nello stesso tempo anche il servo di Isaia 53, ci sono molti riferimenti. Questo è il programma messianico. Quindi io penso, sarei portato a pensare che qui non è un discorso generico applicabile a tutti gli uomini, anche se è evidente che c'è un'analogia per tutti gli uomini, cioè è chiaro che... E qui si parla dei discepoli e lo dedurrei anche dal fatto che dice si vergognerà, versetto 26, chi si vergognerà di me? Anch'io mi vergognerò di lui. Questo si può dire solo del ruolo, perché come il Messia ha il suo ruolo, così anche i discepoli hanno un ruolo nel processo della redenzione per il mondo. I discepoli non sono, quindi io riterrei verso tutti che sono i discepoli, non solo i dodici, perché il contesto sembra dire così. In ogni modo, a me sembra che il quadro, il centro sia questo. Sul contenuto praticamente è chiaro che qui Gesù dice che un discepolo, proprio in quanto discepolo, non semplicemente solo di fronte alla la morte, ce l'hanno di fronte tutti gli uomini, questo è chiaro, quindi è applicabile, voglio dire, cioè è estensibile alcuni significati profondi. E qui è il ruolo del discepolo, se il discepolo vuole diventare veramente un collaboratore dell'opera della redenzione, deve abbandonare qualunque sua speranza umana, salvare la propria vita. Deve, uno che prende la croce ogni giorno, vuol dire che non ha più, ha concluso. Se uno prende la croce, io credo che siano tutte espressioni metaforiche, ovviamente. Questo poi è diventato anche l'insegnamento più profondo della tradizione cristiana, forse un po'
diciamo, estrapolato dal quadro, è diventato un principio spirituale. E questo principio spirituale forse si può aggiungere anche che sia molto attenuato complessivamente, non dico nella società, ma nei credenti in Gesù, nostri almeno, noi, nel nostro mondo, nella nostra esperienza ecclesiale, che questo sia il ruolo dei discepoli, anche sul piano spirituale mi sembra fortemente attenuato. Noi siamo figli di un altro pensiero in gran parte, anche se non è detto che si deve psicologizzare questo, no? Non dico questo, ma ce lo dice il confronto con altre esperienze anche attuali. Se noi fossimo nei panni delle comunità copte ed egiziane, cosa sentiremmo nell'animo? Lì emerge a volte, non so se in tutti, ma emerge in modo chiaro che questo è il cammino del discepolo, non c'è da meravigliarsi. Comunque, insomma, mi veniva da riflettere così. Poi c'è il versetto 27 che abbiamo lasciato un po' a parte e possiamo poi riprenderlo anche domani. Il versetto 27 sembra la predizione che in breve tempo ci sarà la rivendicazione del figlio dell'uomo, che potremmo identificare con la parusia. Ci sono alcuni qui presenti, e che questo sia stata la percezione di molti nelle prime generazioni, questo è attestato anche da Paolo stesso, che sono le attestazioni secondo me più sicure, quando Paolo, che non tratta di questo argomento, presuppone senza doverlo affrontare l'argomento che lui probabilmente sarà tra coloro che saranno ancora vivi alla parusia, ci mostra, ecco, cosa potevano pensare. Questa è una parola molto vicina a questo. Può darsi che l'evangelista però, bisogna tenere ambedue le cose, lo abbia collegato con la trasfigurazione. Sono due cose che non si contraddicono totalmente, c'è cioè una reinterpretazione anche di certe parole.